microfono aperto di Radio Popolare.
Storie di streghe, eretiche, ribelli, rivoltose, tarantolate, donne delinquenti. Buongiorno da Tiziana Ricci, quello che vi ho letto è il titolo, l'ho letto un po' a rovescio, il titolo del libro scritto da Michela Zucca che è qui con noi. Buongiorno Michela.
Buongiorno a tutti voi.
Michela Zucca è antropologa, ha svolto il suo lavoro di campo, diciamo, di campo vuol dire sul territorio, no?
Sì, vuol dire sul territorio, certo. Ecco,
tra sciamani sudamericani e amazzonici, si è specializzata in antropologia alpina, storia della stregoneria, studio dell'immaginario nelle espressioni artistiche popolari e ha lavorato per 15 anni al Centro di Ecologia Alpina di Trento. Si occupa di sviluppo sostenibile di aree rurali marginali, di valorizzazione del territorio, di formazione, di progetti europei. Ha fondato una rete di donne delle Alpi e ha insegnato all'Università di Torino, di Aosta, nell'Alta Scuola di Pedagogia di Locarno. Attualmente sta curando un progetto sulla scuola di montagna per il Ministero della Pubblica Istruzione. Allora capirete che l'abbiamo trovata interessante.
Vi ringrazio tanto.
Dunque, intanto è interessante anche questa rete delle donne delle Alpi. Poi dopo magari mi spieghi, Michela, da che cosa nasce questa idea, questo progetto. Allora, un libro su questo tema, Michela Zucca l'aveva già scritto nel 2004, giusto?
Sì, è il risultato di lunghe ricerche, perché è chiaro che il momento in cui il libro si scrive è solo l'ultimo atto di ricerche decennali che vanno comunque sempre avanti, quindi il libro è uscito nel 2004, sì.
Allora, prima di andare a vedere, di farci raccontare un po' di storie e di dati di cui sei venuta a conoscenza, eccetera, volevo sapere perché ti sei interessata di questi temi, perché mi sembra che ci sia anche la voglia di fare un po' di giustizia nella storia, se non ho capito male.
Sì, beh, io mi sono sempre occupata di storia delle donne e mi sono resa conto che praticamente noi studiamo la storia di una percentuale piccolissima di persone, nel senso che, tanto per capirci, fino agli anni 50 il 90% della gente in Italia e in Europa è residente in campagna, fuori dalle aree urbane.
Quanto, scusa? Il 50%?
No, molto di più, quasi il 90%.
Il 90%.
Quasi 90. Questo ancora di più nel Medioevo. E noi studiamo la storia del 10% di popolazione che risiede nelle città, punto primo. Di quel 10% noi studiamo la storia del 10% della classe dominante, che appartiene alla classe dominante, e siamo all'1%. Di quell'1% noi studiamo la storia del 50% dell'1% maschio, siamo allo 0,5%, e quindi noi praticamente studiamo la storia di nessuno, perché una percentuale statistica del 0,5% è irrisoria, per cui tutto ciò che noi abbiamo studiato e continuiamo a studiare a scuola non è la nostra storia, intesa come storia dell'umanità e della gran parte delle persone. In questo panorama le donne sono totalmente assenti e in più le donne del popolo. Secondariamente a noi ci propinano una storia pacificata. Quando si va a fare ricerca sul campo si capisce che invece ci sono state delle enormi lotte popolari, fra l'altro, dirette da donne, che vengono poi processate come streghe, per cui per esempio il Medioevo, che a noi sembra un periodo di pacificazione sociale, in realtà...
Il Medioevo era abbastanza infuocato come periodo, no?
Sì, è un periodo in cui ci sono delle rivolte estesissime che in realtà non sono state tanto studiate, perché anche la storiografia marxista liquida queste rivolte contadine come jacquerie, rivolte anarchiche, senza scopo, rivolte conservatrici, è vero che sono conservatrici, perché la gente si rifiutava di accettare il nuovo imposto dal padrone. E soprattutto sono rivolte estremamente imbarazzanti, perché molto violente, e quindi a tutt'oggi il livello degli studi storici su questo tipo di fenomeni è molto 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 basso, per cui in realtà passano sotto silenzio, e così il ruolo delle donne, e soprattutto delle donne che si sono rivoltate.
Scusa, ma tu, visto che la storia, come ci dicevi, ci racconta una minima parte di quello che è accaduto e da un punto di vista assolutamente limitato e particolare, dove sei andata a informarti, a raccogliere
le informazioni,
i dati, i fatti? Perché ormai dal Medioevo a qui la gente è morta, quindi non, neanche uno può raccontare, non c'è nemmeno quel passaggio tipico del griot che ti racconta le storie del popolo.
Ah no, questo non è vero. La memoria popolare è una memoria da elefante.
Però infarcita anche leggenda, di mito, di immaginazione.
Ma certo, deve essere tarata. Comunque, il lavoro è un lavoro a puzzle. Per cui, per esempio, per quanto riguarda la stregoneria, prendiamo la stregoneria che è un esempio. Tu pensi di avere a disposizione i processi, perché il processo...
Sì, infatti, i documenti dei processi, no?
In realtà non funziona così. Prima di tutto perché gli archivi vaticani coi processi sono rimasti praticamente inaccessibili fino a pochi decenni fa, fino a circa 30-40 anni fa. E cos'è successo? Che quando finalmente li hanno aperti, si sono accorti, guarda caso, che proprio gli archivi dell'Inquisizione erano stati gravemente danneggiati durante la guerra e quindi in gran parte inconsultabili. E comunque consultabili solo agli studiosi accreditati, ovvero a quelli che dicono loro. In realtà noi facciamo la storia dei processi non basandoci sull'archivio vaticano, che è in gran parte inconsultabile, ma basandoci su quella minima parte di processi che sono stati scritti, che sono stati mantenuti anche dall'autorità laica, che sono però una minoranza. Ecco, questa è una cosa. Poi c'è tutta una serie di archivi che non sono archivi di processi, ma sono archivi diversi. Sono gli archivi notarili, che sono archivi in gran parte inesplorati. Negli archivi notarili si trovano delle cose, quelle che noi potremmo adesso chiamare le fatture, le parcelle, che degli stimati professionisti facevano all'autorità pubblica. Per cui noi troviamo, per esempio, delle cose del tipo 5.000 mano destre tagliate, 3.800 occhi cavati, 50 roghi e 20 supplizi in piazza. Lire tot. Al che si capisce che in quel posto evidentemente qualcosa è successo. Qualcosa è successo che è rimasto nella parcella del boia, perché ovviamente lo stimato professionista è il boia che lavora a pieno ritmo, chiaramente, ma che non è stata registrata dagli storici o che va ricostruita pezzo per pezzo, anche usando un altro grande archivio, che comunque tutti gli archivi devono essere tarati, anche quelli dell'Inquisizione, perché non è che il processo ti...
Ma tarato cosa vuol dire? Che valuti,
certo,
l'attendibilità del documento?
Ma assolutamente sì.
E come fai a stabilire se è stato manipolato, manomesso?
Tutti i documenti sono manipolati, tutti, nel senso che se noi prendiamo anche un processo inquisitoriale in cui c'è l'obbligo di registrare, la prima volta durante il processo inquisitoriale che c'è l'obbligo di registrare, quindi scrivere tutto ciò che l'accusato dichiara, perfino i sospiri e i lamenti. Bisogna tararlo perché? Ma perché il processo avviene usando la tortura, per cui quello che dichiara l'accusata è un qualche cosa che ovviamente viene dichiarato per resistere ai supplizi, punto primo. Punto secondo, non è che il processo inquisitoriale avviene in come un interrogatorio odierno, per cui ti chiedono dimmi che cosa hai fatto. Il processo inquisitoriale mira ad ottenere la colpevolezza dell'accusata, per cui questa viene torturata finché l'inquisitore non dice quello che l'inquisitore gli chiede, per cui il tenore dei processi è vero che tu ti sei accoppiata col diavolo? Cioè, è vero che tu hai fatto il sabba, hai volato sulla scopa? Per cui non c'è una dichiarazione spontanea da parte i processi inquisitoriali sembrano tutti uguali, perché è l'inquisizione...
Dichiarazione che... storta con la tortura. Certo. Sulla base delle cose orribili, che ci stai, ma interessanti, che ci stai raccontando, uno dice, ma allora... Chi sono queste donne delinquenti? Erano delle povere vittime capitate nelle grinfie di questi personaggi dell'Inquisizione, che gestivano la giustizia?
No, non funziona così, nel senso che le donne per secoli e secoli e secoli si sono ribellate, cioè la stregoneria storica, che è l'altra faccia del Rinascimento, è solo l'atto finale di una rivolta che le donne mettono in atto principalmente contro due cose. Uno, la cristianizzazione, perché le streghe non sono delle povere visionarie, sono donne che praticano l'antica religione animista e sciamanica che esisteva prima del cristianesimo. Punto primo. Punto secondo, le donne mettono in atto una rivolta contro i tentativi di accaparramento e privatizzazione del territorio e degli usi civici. Ovvero, principalmente dalle città, che sono fra l'altro la Chiesa, un'espressione tipicamente urbana. Ricordiamo che gran parte delle parrocchie fino al Concilio di Trento non ha l'obbligo di avere un prete, quindi non c'è neanche il prete. Dalle città e dalle sedi episcopali si allungano le mani rapaci di esattori delle tasse, preti che pretendono le decime, signori, feudatari, borghesi che tentano...
Ma che storia di grande attualità, sembra adatta anche ai giorni nostri.
Ma tutte le storie sono attuali, perché uno pensa che la storia sia una cosa assolutamente noiosa, balle, anche perché appunto se fosse così noiosa non capisco come ho fatto a vendere 5.000 copie di un libro del genere senza pubblicità, voglio dire. Ecco, è una storia di grande attualità perché purtroppo la storia si ripete. Quindi queste donne cosa fanno?
Ma tu dici si rivoltavano contro queste cose che ci stavi elencando, ma c'era una sorta di pensiero comune oppure lo facevano individualmente?
Allora, questo
perché sembrano organizzate, ma non era così.
E questo è molto difficile da ricostruire, nel senso che appunto la storiografia marxista afferma che non esisteva nessun pensiero comune. In realtà molto probabilmente esisteva una visione comune, anche se queste non scrivevano, per cui non è facile.
Sì, non era sistematizzata.
Ma il pensiero comune esisteva e come era uniforme la metodologia di organizzazione della rivolta, che è molto diversa dalla ribellione odierna, perché noi siamo abituati ad un tipo di rivolta che pretende la riappropriazione di un bene che ti è stato tolto. Per cui, per esempio, la rivolta del pane classica, io mi rivolto contro i fornai, qua siamo nel 1700, perché questi qua hanno incamerato la farina, non fanno il pane e quello che fanno lo fanno a prezzi altissimi e io pretendo la restituzione di ciò che mi appartiene di diritto. Tipica rivolta anche della rivoluzione francese, di qualunque cosa. Anche di quelle della nostra mentalità. Questi qui no. È questo che dà questa grande difficoltà di interpretazione e questo imbarazzo della storiografia marxista. Perché la rivolta medievale è caratterizzata da una violenza estrema e dall'assenza di termini rivendicativi di riappropriazione, ovvero questi non saccheggiano, ammazzano, torturano, stuprano e bruciano.
E perché?
Perché questi sapevano perfettamente che non potevano riappropriarsi e neanche avrebbero voluto probabilmente riappropriarsi di alcuni beni.
Scusa, ma questa rivolta, tu hai detto anche capeggiata da donne?
Sì.
Ma quindi significa che è un po' distorta la visione della donna anche nel passato sottomessa all'uomo.
Ma stiamo scherzando?
Ci sono dei dati su questo?
Certamente.
Ne parli nel libro?
Assolutamente sì.
Ci puoi raccontare un episodio?
Posso raccontare la tipologia della rivolta?
Sì.
Allora, di solito le rivolte scoppiavano in questa maniera. Le donne si mettevano in marcia nelle prime ore dopo mezzanotte a piedi, per, come succede ancora adesso, non è che siano storie antiche, in tutto il terzo mondo succede ancora così, ma succedeva fino, vada bene, succedeva fino a 40 anni fa.
Ma perché dopo mezzanotte?
Perché avevano diverse ore di cammino e lo facevano col fresco per arrivare alle 7 del mattino ad aprire il mercato al borgo. Per cui abbiamo queste file di donne che si mettono in marcia dalle piccole frazioni di montagna o rurali per andare nella prima cittadina, dove cosa fanno? Mettono giù il mercato. Il mercato è un'attività tradizionalmente fatta dalle donne e portavano quello che avevano, frutti di bosco, le uova, i cesti per esempio che facevano, ecco. Un altro tot di donne, come se noi andiamo in qualunque posto che non sia l'Europa, lo vediamo ancora, non portavano roba da vendere, ma facevano da mangiare. Ovviamente i ristoranti non c'erano, chi andava al mercato
poteva prendere qualcosa da mangiare.
Allora che cosa succedeva? Che arrivavano al mercato prima gli esattori dei preti, per cui dovevi dargli le decime, prima di aver guadagnato qualunque cosa dovevi dargli i decimi. E poi arrivavano gli esattori del signore e ti toccava pagare anche a questi. E una volta pagavi, l'altra volta pagavi, la terza volta pagavi, arrivavi la volta che non volevi più pagare. E qui la rivolta assume un carattere rituale, nel senso che prendendo dei comportamenti antichi, ricordiamoci che nelle antiche civiltà di matrice celtica le donne combattevano, andavano in battaglia. Queste pigliavano sti esattori.
E li menavano?
No! Li facevano a pezzi e se li mangiavano. Gli mutilavano per prima le parti tonde, che venivano appese alle volte delle porte o issate sulle picche.
Una cosa orribile!
Sì. Dopodiché li facevano a pezzi, li arrostivano e mettevano la loro carne all'asta.
Tant'è scusa, ma ci sono le prove di questa cosa?
Ma certo, vorrei vedere. Naturalmente.
Ma è terribile.
No, non mi sembra, vabbè, lasciamo perdere. Non mi sembra per niente così terribile, voglio dire, questi avevano fatto di tutto per meritarselo. Tant'è vero che ancora oggi l'asta, in linguaggio diciamo popolare, si chiama incanto. Dopodiché queste prendevano queste grandi caldaie su cui avevano cucinato.
Le streghe, in pratica.
Le rivoltavano. E cominciavano a batterci sopra coi mestoli. Era il rumore della rivolta. Se avete presente quello che è successo in Argentina, si capisce anche che cos'è la memoria archetica.
Sì, certo.
Quando si sentiva questo rumore...
Anche nelle carceri, quando c'è la rivolta, c'è la battitura.
Certo. Quando si sentiva, infatti questi storici che appartengono ai ceti dominanti parlano di enormi tamburi rombanti che li terrorizzano naturalmente. Quando si sente questo rumore, anche gli uomini capiscono che devono arrivare ad Armanforte. Si sente e questo rumore rimbalza di comunità in comunità e ci sono rivolte di intere regioni. Quando la massa contadina arriva, brucia, stupra, tortura, per esempio questi feudatari vengono fatti allo spiedo vivi.
Vabbè, stendiamo un velo pietoso.
Ecco, stendiamo è questo.
No, perché io adesso ti stavo domandando, poi ci interrompiamo un attimo, perché se queste donne, tutto sommato, usando anche metodi così violenti come descrivevi, però facevano una cosa giusta, si ribellavano all'ingiustizia, perché le chiami delinquenti nel titolo?
Ma perché è un titolo provocatore, naturalmente, okay. E poi perché c'è l'allitterazione che mi piaceva, donne delinquenti, suonava bene.
Va bene, allora noi con queste immagini ci fermiamo un istante, tra l'altro volevo dirvi, se avete voglia di dire la vostra, far delle domande a Michela Zucca, autrice di questo libro Donne delinquenti, potete farlo, il numero è 02 33 001 001, perché magari uno si stupisce, no, del fatto che le donne possano essere così violente, così terribili, insomma. Tra un istante.
affranto e compassionevole, il buon Dio osserva inerte umane ricchezze e miserie. Regnerà sovrano l'oblio, prezioso rimedio all'impotenza e alla crudeltà di un ignobile addio inflitto a sorpresa da chi ha giurato lealtà. Non va compassionevole, il buon Dio osserva inerte umane ricchezze e miserie. Regnerà sovrano l'oblio, vile ripiego all'impotenza e alla crudeltà di un ignobile Dio inflitto a sorpresa da chi ha giurato lealtà.
Allora, lasciamo Carmen Consoli e torniamo alle donne delinquenti. Ma voi ve lo immaginavate che esistevano le donne delinquenti? Perché io, per esempio, mi sono un po' stupita, confesso la mia ignoranza, non sapevo, cioè, quando si parla di donne streghe, di donne che sono state vittime in mano all'Inquisizione, ho sempre immaginato delle vittime, appunto, non delle sorta di guerriere. Mi immaginavo quelle donnine di campagna che ti guarivano con le erbe, oppure, insomma, i motivi potevano essere diversi, ma non immaginavo una forza di questo tipo, del tipo di quella che descrivevi.
Ma infatti questa ridicolizzazione, questa visione della povera donna è qualcosa che è venuto dopo. Ma già, per dire, Michelet, quando scrive quel suo libro celeberrimo, che è il primo libro storico sulla storia della stregoneria, che si intitola appunto La Sorcière, accomuna streghe e rivolta sociale. Già nell'Ottocento questo filone di pensiero viene comunque sviluppato, anche perché lui è il primo che fa lavoro d'archivio tarando su dei processi, fra l'altro processi tardi, alla stregoneria basca, e quindi si accorge bene di questo problema. E teniamo conto che in realtà la caccia alle streghe coi roghi, come noi la immaginiamo, è un fenomeno tardo, ma anche la concezione stessa di stregoneria, tant'è vero che i primi documenti di stregoneria, l'accusa di stregoneria non è beneficium, quindi beneficio, avvelenamento, stregoneria come noi la consideriamo adesso, ma è un'altra parola che è spiccatamente politica, che è coniurazio, congiura. Tant'è vero che le prime donne ad essere bruciate come streghe sono tutt'altro che streghe. Sono, per esempio, prendiamo una delle primissime che fu bruciata come streghe, Margherita di Dolcino, Margherita da Trento, che era una capopopolo, una guerrigliera, una rivoltosa, che fa la lotta armata e che porta il suo popolo al rifugio sul Monte Rubello, e poi lì ovviamente vengono sconfitti. Prendiamo un'altra celeberrima, Giovanna d'Arco, che è un'altra che viene...
Ma non l'hanno bruciata per stregoneria?
Certo,
Per stregoneria, ma era
certamente,
l'accusa?
La stregoneria era l'accusa, e si vede chiaramente che Giovanna d'Arco è un'altra caporivolta, e ce ne sono moltissime di queste, perché l'elaborazione stessa del concetto di stregoneria, che prima non esisteva, ha bisogno di 3 secoli. Ha bisogno di 3 secoli, nel frattempo tutte queste rivendicazioni contadine sono praticamente distrutte, cioè la stregoneria storica è la sanzione della sconfitta di una guerra epocale, guerra che viene combattuta principalmente dalle donne. Perché? Perché le donne sono quelle che per prime, avendo più rapporto col territorio ed essendo la cultura antica, una cultura se non matriarcale sicuramente matrifocale, quelle che col territorio e che con gli usi condivisi del territorio hanno più a che spartire.
Ma che matrice culturale avevano queste donne? Erano tutte contadine oppure venivano anche da ceti sociali più alti?
Ma allora, le accusate di stregoneria e le caporivolte erano sicuramente di matrice contadina. Ci sono in periodi successivi alcune accusate di stregoneria che appartengono ai ceti più alti, ma sono molto poche e in alcuni casi sporadici. Sono naturalmente i casi che vanno alla ribalta delle cronache, perché delle contadine non parla nessuno. La matrice culturale e religiosa è una matrice che possiamo definire celtica, o comunque delle tribù che esistevano prima della romanizzazione.
Quindi di che epoca parliamo?
Parliamo tranquillamente di età del ferro.
Ah boh, andiamo molto indietro.
Eh sì, ma la matrice culturale è quella, la religione è quella, una religione animista in cui le streghe hanno questa funzione, le donne hanno questa funzione di sacerdotesse, questo è documentato da tutti gli storici. Tanto per capirci, queste popolazioni...
No, non volevo che iniziassi tutto un ragionamento, sì. Perché adesso abbiamo 30 secondi circa che ci separano dal notiziario in
Benissimo.
Breve. E quindi anche con le ascoltatrici e con gli ascoltatori ci fermiamo e ci risentiamo fra 5 minuti circa con la nostra ospite in studio che vi ricordo è Michela Zucca. E mi piacerebbe sentire anche le ascoltatrici, che cosa lo sapevate che la situazione era questa? Lo sapevate che le donne erano così forti, no? Vabbè, ne riparliamo tra 5 minuti. Bentrovati e bentrovate alla seconda parte del microfono aperto, che ci terremo ad aprire perché ci farebbe piacere sentire che cosa pensate di queste donne delinquenti, tra virgolette, queste capopopolo, queste ribelli. Mi piacerebbe sentire soprattutto le donne all'ascolto, pensavano, se sapevano che nella storia le donne sono anche state forti, violente, guerriere, oppure se ne avevano un'immagine. Sì, perché Michela Zucca, autrice di Donne delinquenti, questo libro edito da Edizioni Simone, che è nelle librerie, lo trovate già in questi giorni, no? È uno shock culturale, ma per esempio che rapporti ha, non dico hai tu, ma questa visione, che rapporto ha per esempio col femminismo, col movimento delle donne?
Ma è molto problematica.
O ha avuto, perché anche l'altro testo è uscito un po' di anni fa, quindi.
È molto problematica, nel senso che la visione tradizionale del nostro femminismo è pacifista. Per cui, prima di tutto...
Non accetta la violenza nelle donne?
Sì, non accetta la violenza delle donne, dice che la donna tradizionalmente è portatrice di pace.
Invece non è vero?
No, non è vero. Questo non è vero, è una visione strumentale. La donna tradizionalmente...
Ma non è tanto bella sta cosa, però.
A me sembra di sì, voglio dire, queste sono donne che si ribellano contro l'ingiustizia. Quindi a me sembra molto bella e io la difendo appieno. Non solo, ma le donne per secoli e per millenni hanno combattuto. Quindi questo essere fragile, vittima, poverina.
Però scusami, il femminismo non dice questo, non ha detto questo.
No, io non dico che abbia detto questo, però è la visione condivisa. Io sono un'antropologa, quindi io vedo qual è la visione condivisa. Voglio dire, io vedo mia figlia che ha 10 anni, la più grande di tutta la sua classe, maschi compresi, che le piglia dai maschi perché i maschi sono più forti. Cioè questo è ancora quello che succede. Le bambine sono abituate a non usare il proprio corpo per difendersi, sono abituate, anche vedendo in casa quello che succede. Io fra l'altro non parlo di case in cui ci sono situazioni di violenza, parlo di case assolutamente normali in cui i maschi, se fanno a botte, si scusano, le bambine no.
Senti Michela, ti fermo un istante perché vedo che arrivano tante telefonate, magari cominciamo a sentirle. Pronto?
Ciao.
Sì, ciao.
Io non sono una donna, però trovo molto interessante quello che state dicendo.
Bene.
Soprattutto anche il modo che la signora ha di raccontarlo, che sembra proprio una zia che racconta ai nipoti esperienze passate. No, quello che trovo molto interessante, per me nuovo, che mi ha un po' sconvolto, io mi sono sempre interessato alla storia delle streghe, tutto quello che è legato al Medioevo e queste cose, però le vedevo, almeno da quello che ho letto e studiato, come delle cose isolate, cioè delle singole donne che venivano prese, torturate e poi tutto quello che sono le storie comuni. È la prima volta che sento parlare invece di gruppo, cioè non avevo mai sentito che queste donne si raggruppavano. Cioè è sconvolgente anche per il periodo, perché comunque neanche gli uomini facevano così, perché si raggruppavano o se erano pagati per fare la guerra oppure se dovevano andare a lavorare. Invece qua c'è proprio un raggruppamento di persone per andare contro a delle ingiustizie.
Senti,
questo
ascoltatore,
molto interessante.
Allora ti ringrazio, adesso Michela Zucca ha preso nota. Io ti faccio una domanda veloce che poi piglio un'altra telefonata, ma ti stupisce scoprire che anche le donne erano violente in quel modo?
Violente no, perché comunque il periodo, cioè ogni l'essere umano è legato al proprio periodo storico, per cui parliamo di un periodo dove la violenza era dominante, cioè c'era la violenza in ogni cosa e in ogni aspetto della società. Era una società che era basata sulla violenza, il più forte usurpava il più debole, quindi quello no. Mi ha sconvolto, ma profondamente, il fatto che io ero convinto che fossero dei singoli,
casi isolati,
e le case.
Okay.
Invece qua parliamo di gruppo, cioè una cosa che è sconvolgente.
Va bene.
Questa.
Grazie tante, ciao, buona
ciao,
giornata.
Ciao.
Sentiamo un'altra telefonata, pronto?
Sono io?
Sì,
ciao.
Ciao,
sono Dana. Intanto saluto Michela Zucco che conosco, ho seguito le sue conferenze e ho il suo libro. Io credo che sia un testo da dover far leggere nelle scuole alle ragazze, così verrebbero veramente cos'è la verità, e soprattutto anche noi dovremmo attingere da questo libro il senso della forza, che attualmente è assolutamente molto, molto, non è tanto più considerato.
Senti, ma quando l'hai letto e quindi hai scoperto queste cose, che cosa hai pensato? Hai scoperto?
Diciamo che io ero già dentro a questi argomenti, non era una novità per me, anche perché so che questa cultura preceltica, la donna combatteva, quindi non c'erano questi problemi di dire che sono debole, quindi erano persone che erano abituate a quando era il caso di
niente attire, vittime, guerriere, insomma.
Esatto. E soprattutto un'altra cosa per il femminismo, perché Michela diceva prima, io ho lavorato anche con dei gruppi femministi e so che purtroppo il femminismo, non so, italiano, adesso non lo so, punta molto sull'intellettualismo, tutto quello che è viscerale, che ha radici antropologiche, religiose, spirituali, perché queste donne seguivano anche una religione sciamanica, la vedono come un po' come gli aoi dell'acqua santa, e purtroppo non hanno concepito e preso questi argomenti che potevano essere argomenti di forza e li hanno un po' tenuti in disparte.
Ti ringrazio
molto. Ciao.
Sì, è vero questa considerazione dell'ascoltatrice, anche perché credo questo legame con la natura, che è sempre stato una cosa tipica delle donne, poi si è trasformato anche in un aspetto che ha causato discriminazioni, cioè l'uomo legato all'intelligenza, alla razionalità, alla logica, e la donna legata alla natura, all'emotività, all'istinto. E questa cosa l'ha messa in una situazione, diciamo, di inferiorità. È servita a questo.
Sì, assolutamente sì.
Senti Michela, vogliamo sentire un'altra telefonata?
Sì.
Pronto?
Pronto?
Sì, devi abbassare un po' la radio forse.
L'ho spenta.
Ok.
Ciao. Niente, chiamavo perché chiaramente la trasmissione sta interessando molto. Niente, io ho iniziato a interessarmi di questo tipo di questo tipo di tematiche, soprattutto per quanto riguarda le società dell'età del ferro, e volevo avere degli spunti di approfondimento. Io sto leggendo un'autrice che penso che sia una pietra miliare dell'antropologia delle società matrilineari matriarcali, che si chiamava Maria Gimbutas, non so se lo pronuncio bene, volevo sapere che altri testi ci possono essere come approfondimento di temi. Non so, giusto questo.
Va bene, grazie. Ciao. Allora, magari Michela, se vuoi già dire due cose.
Sì, allora, per quanto riguarda il fatto dell'uomo medievale che si muove per gruppi, ma anche questa è assolutamente una, come dire, una malversazione storica. L'uomo medievale si muove solo per gruppi. E certo che sono organizzati a livello politico. E
l'uomo
come?
E anche la donna?
Certo,
donne.
L'uomo inteso come essere umano. Nel senso che queste jacquerie, queste ribellioni, in cui ci sono delle parole d'ordine, che sono sempre state riportate dai boia, naturalmente, che erano del tipo: ma quando Adamo coltivava ed Eva filava, dov'era il padrone? Che già ce la dice lunga, e che fu una delle parole d'ordine di una delle più grandi rivolte popolari medievali. Già ci dice che questi erano organizzati, certo, come potevano, perché le comunicazioni erano quelle che erano, il territorio era quello che era, fra l'altro un'Europa scarsamente popolata, anche questo c'è da dire.
Quindi le distanze
naturalmente, però questi erano organizzati e come, e le donne ancora di più, tant'è vero che si parla di congreghe di streghe, tant'è vero che il sabba è un evento assolutamente organizzato, tant'è vero che, altra cosa, noi abbiamo testimonianze di religione druidica organizzata in Francia con collegi di druidi e scuole di druidismo in Francia fino all'anno 1000, e di donne ancora più in là, tant'è vero che l'ultimo gruppo di donne druidesse che viene scoperto da un prete, ed è all'estremità più occidentale delle isole Bretoni, questa congrega di streghe in realtà risale alla fine del 600.
Ma fammi capire, allora, queste streghe, questi gruppi, congreghe, non so come, che facevano anche dei riti, delle...
Sì, certo.
Allora, erano delle rivoltose contro l'ingiustizia o coltivavano anche qualcosa di oscuro, di...
Ma era la stessa cosa, lo sciamano è sempre stata una figura politica, anche oggi lo sciamano è... Cioè, noi viviamo in una società in cui il sacro e il profano sono separati, teoricamente, che poi non è così, ma ecco, allora,
prendiamo
il velo pietoso,
romana.
appunto, a quei tempi là non era così, nel senso che la donna in queste antiche comunità esercitava una funzione di leadership, ma non la esercitava in quanto donna, la esercitava in quanto tramite col trascendente. Ecco, e quindi anche col...
Quindi era potere e al potere istituzionale questa cosa non andava bene.
Certo.
Allora, volevi forse dare un'indicazione per i libri all'altro ascoltatore?
Guarda, purtroppo non è che ci sia un granché. Gran parte dei libri devono ancora essere scritti, tradotti, eccetera, sì.
Però sai dove potrebbe andare a cercare, magari?
Allora, ce n'è uno.
Ce n'è
uno che consiglio vivamente, che è il libro della Jeanine Davis Kimball, scritto Davis Kimball con la K, edito da Venexia, che è sulle donne guerriere dell'età del ferro.
Allora, siccome arrivano tante telefonate, abbiamo solo 5 minuti, io ne prenderei ancora qualcuna. Pronto?
Pronto?
Sì, ciao.
Ciao, aspetta che spengo la radio. Ascolta, io sono un'ascoltatrice che vi ho accusato di scarso femminismo quando c'era la campagna per l'abbonamento.
Sì.
Ve ne ho dette di tutti i colori. Una... una volta tanto...
Dai, che abbiamo poco tempo.
Allora, rapidamente, sì. Mi fa piacere che l'autrice metta in risalto la violenza che possono avere, la capacità di violenza che hanno anche le donne. Perché altrimenti, ricordatevi che le donne la rivolgono contro se stesse. Ecco, solo questo l'intervento, volevo sentire la sua opinione in proposito.
Ti ringrazio tantissimo, ciao. Allora, sì, che poi... Allora, dico tra parentesi che Michela Zucca è anche autrice di una ricerca molto interessante, di cui abbiamo intenzione di occuparci magari più in là, sulla questione dell'infanticidio, che purtroppo resta sempre una questione di attualità, perché le notizie di cronaca ce lo dicono questo. E lì è una cosa di grande autolesionismo, ma è un argomento delicatissimo, non vogliamo fare un calderone di tutto Michela, però so che Michela Zucca ha degli studi molto molto interessanti e noi la inviteremo qui a parlarcene in futuro. Allora, un'altra telefonata, pronto?
Pronto?
Sei in onda.
Ciao ragazze, io sono persona anziana e sono contenta di aver sentito questa trasmissione, perché io ho anche dei libri qui in casa di quello che avete parlato, di quelle donne famose.
Sei una strega anche tu?
Senti una cosa, non vi ricordate in questo documento che state facendo le staffette partigiane?
Certo.
Volontarie, perché c'erano le partigiane che erano addette, erano proprio che dovevano scappare in montagna come i miei fratelli, ma ci siamo anche le staffette volontarie, perché si lavorava tutta la settimana e poi si andava a recuperare se avevano perso vestiti e queste cose. Ricordatevi che le donne veramente ci sono sempre state.
Grazie, grazie tante.
Ecco,
buona giornata.
Le hanno distrutte solo quella famosa storia della religione, che hanno ammazzato anche Giovanna.
Ciao, grazie.
Ricordatevi bene, se volete difendervi ancora adesso, imparate a difendervi prima con la bocca, con le parole, con la convinzione. Poi fate karate, imparate giovani.
Grazie, dobbiamo salutarti, grazie, buona giornata. Allora, prendo ancora una telefonata, ma deve essere davvero velocissima perché dobbiamo chiudere. Pronto?
Pronto?
Sì, ciao.
Ciao, io credo appunto che sia invece un atteggiamento di difesa, visto il territorio nella quale probabilmente queste persone agivano. Mi viene in mente un racconto che mi ha fatto una persona, un'antropologa, per esempio, delle popolazioni retiche che soggiornavano qui nelle valli orobiche.
Certo.
E la congiunzione con la cultura celtica pare che non sia vera, ma piuttosto sia una cultura retica, violenta, violenta anche negli uomini, e di difesa.
Va bene, grazie.
Prego.
Grazie tante. Allora, Michela, dobbiamo chiudere.
Va bene, io sono contenta di questo microfono aperto.
No, chiudi rispondendo,
se
puoi. Ah,
sì, benissimo. Allora, per quanto riguarda le popolazioni retiche. Allora, io ho parlato di popolazioni di matrice celtica, a cui appartengono anche i reti, nel senso che noi non abbiamo una sicurezza di quello, oltretutto poi sta gente non scriveva, quindi non possiamo definire con certezza, però è chiaro che non è che sono solo i reti, perché noi abbiamo delle testimonianze, per esempio, che ne so, la battaglia nei campi Raudi vicino a Vercelli, dove le donne di tribù di matrice celtica e non retica ammazzano i loro uomini che stanno ritirandosi dall'esercito romano in attacco, perché sono dei vigliacchi, prendono le loro lance, si attaccano i romani sono sconvolti vedendo queste donne all'attacco, quindi si ritirano. E loro prendono questa ritirata come un'occasione per parlamentare, gli dicono: guardate, se voi non ci fate schiave, noi ce ne andiamo. I romani ovviamente avevano l'ordine, per quanto riguarda le Alpi, di sterminarli tutti, perché questo succedeva, e dicono che loro le faranno comunque schiave, Allora loro ritornano, prendono i bambini piccoli che avevano lasciato, perché erano tutte madri di famiglia, perché quelle non sposate erano in battaglia, gli sbattono la testa contro il muro, i più grandi li sgozzano e poi si ammazzano fra loro. E questo succede molto spesso con questo tipo di popolazioni che preferiscono il suicidio alla schiavitù.
C'è anche un'altra risposta? Vedo
sì,
che
il femminismo, la questione del femminismo intellettuale, purtroppo è vero, il femminismo non solo pecca di intellettualismo, ma è spesso una manifestazione esclusivamente urbana, per cui di ciò che succede al di fuori delle città non c'è conoscenza.
Noi purtroppo, insomma, dobbiamo chiudere. Poi, come dicevo, inviteremo ancora Michela Zucca, soprattutto anche per quell'indagine sull'infanticidio, no? Che tu hai fatto,
sì,
sulle donne in montagna.
Sulle donne che ammazzano i figli per depressione.
Ecco.
Perché l'infanticidio è un fenomeno antico, per miseria, e sta ritornando per quanto riguarda le badanti.
Beh, adesso non possiamo affrontare,
certo,
l'argomento, però è interessantissimo e ci ripromettiamo di approfondirlo. Non volevamo farlo in modo superficiale, quindi
sì,
lo prepareremo bene, perché è un argomento molto delicato. Allora, grazie a Michela Zucca, autrice di Donne delinquenti, storie di streghe, eretiche, ribelli, rivoltose, tarantolate, studi di antropologia e identità di genere. È un libro contro la cultura patriarcale.
Assolutamente.
Diciamo, chiaramente.
Sì, bene, sì.
Ecco, ed è Edizioni Simone, e se volete approfondire queste questioni, anche favorite dalle vacanze, magari che uno c'ha un po' più di tempo, lo trovate già in libreria. Grazie Michela Zucca e grazie anche alle ascoltatrici e agli ascoltatori che ci hanno chiamato.